Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Qui siamo pronti a cominciare questo pomeriggio all'insegna della tecnologia come sempre. E allora buon pomeriggio a tutti e ben trovati alla scuola di Slash Radio Web. È Chiara Maria Gargioli che vi parla. Naturalmente saluto subito chi ci manda in onda e mi riferisco naturalmente ad Alessia e Max al di là del vetro. Ben trovati naturalmente del vetro, dello schermo in realtà, perché non ho le loro facce davanti da quasi un mese, devo dire la verità. E comunque comunque, grazie veramente per fare il possibile per mandarci in onda e in diretta, e soprattutto quindi sperando che la tecnologia ci assista. Sono quasi certa di avere già collegato con me chi ci parlerà di tecnologia e ci saprà assistere qualora crollasse tutto.
Prova microfono, prova microfono.
Marino, che sfondo che hai oggi, eh?
Ma adesso che roba, qui siamo negli studi.
Sempre più, come dire, non lo so, disco?
Sì, ovviamente, disco, perché siamo nello studio radio-televisivo di Trieste. Infatti da qui, ecco, tra un'ora partirà un programma che devo condurre di 2 ore di musica che andrà in onda sia in radio che in televisione.
Sempre concorrenza.
Io ti sto guardando da questa parte, ma in realtà per guardarti dovrei girarmi, ma perché il computer è dall'altra.
Guarda pure avanti tranquillamente. Intanto ricordiamo a chi ci sta ascoltando, prima di iniziare la nostra puntata di Orizzonti Multimediali, che ci potete naturalmente ascoltare sia tramite la pagina di Facebook su Slash Radio Web, naturalmente, poi potete ascoltarci tramite l'assistente vocale Alexa, basta dire apri Slash Radio Web, ascolta Slash Radio Web, e poi potete farlo tramite l'app, che è molto più comoda per portarci in giro ovunque voi sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Voglio anche ricordare che abbiamo la possibilità di ricevere messaggi sia sulla nostra email diretta @ciechi.it che su WhatsApp al 371-3894-496. Ve lo ripeto, 371-3894-496. Ma adesso, visto che abbiamo un'ora e poi comunque il nostro Marino Attini deve scappare, perché lui si incastra con 2000 cose da fare, allora non perdiamo tempo, perché so che è una puntata piuttosto corposa. Tra l'altro so anche che ci sono numerosi ospiti. Presentaci quello che andremo a fare.
Allora, prima di presentarti gli ospiti, voglio dirti che è una puntata speciale questa qua, quindi sarà un piacere, penso, anche per gli ospiti, perché l'11 aprile del 2018 partiva questa rubrica su Slash Radio. E sì? Quindi oggi possiamo cominciare il quarto anno di trasmissione, quindi direi che...
Già 4 anni, Marino.
Non me lo dire,
come
non me lo dire.
Passa il tempo.
passa veramente veloce. Ok, gli ospiti di quest'oggi, io ho un grande piacere di averli con noi, perché sono un gruppo di ragazzi che veramente si danno tanto da fare e hanno realizzato negli anni un qualcosa che io ritengo veramente unico, e soprattutto che oggi presenteremo in anteprima nella versione di quest'anno, nell'edizione di quest'anno. Allora, capofila di questo gruppo è Sauro Cesaretti, peraltro componente anche del gruppo tecnico di Invat e di casa, diciamo, anche a Slash Radio. Poi con lui abbiamo la sua squadra, abbiamo collegato Stefano Ottaviani, che saluto con piacere, perché anche lui è uno dei componenti, appunto, anzi uno dei due fondatori di questa grande avventura che si chiama Accessibility Days, di cui parleremo oggi, ma non solo. Poi vedo collegato anche Leonardo Marenda con noi, quindi anche lui interverrà oggi durante questo nostro incontro un po' particolare di Orizzonti Multimediali. E poi abbiamo Michele Landolfo, che è di casa, sempre presente, sempre molto attivo, e quindi anche lui, appunto, fa parte dello staff di Accessibility Days. Ma io direi, Chiara, se sei d'accordo, che seguiamo le tradizioni di Orizzonti Multimediali, E prima di introdurre i nostri ospiti, di passare con piacere il microfono a loro, direi che ci ascoltiamo la nostra ICT News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio.
In anteprima assoluta il calendario delle sessioni e degli argomenti che verranno trattati nella prossima ed imminente edizione dell'Accessibility Days 2021. Centralinisti non vedenti possono fare smart working in modo accessibile. Lavorare da casa si può. Come ogni anno, Orizzonti Multimediali fa da vetrina all'Accessibility Days, un importante punto di incontro tra sviluppatori e utilizzatori di innumerevoli interfacce e piattaforme software, che sono sempre più protagonisti della nostra vita. In questa terza edizione, vi presenteremo in anteprima l'agenda sugli appuntamenti con la presenza degli organizzatori Sauro Cesaretti e Stefano Ottaviani e Michele Landolfo, che è parte dello staff. Unione Ciechi ed Invat coinvolti in prima fila in questo prestigioso evento. L'hanno chiamata Challenge perché è una sfida. Una sfida atipica, visto che non è rivolta agli altri ma a se stessi, da cogliere come un importante momento di crescita. Ci sono siti e app, anche di livello internazionale, che vantano una qualità altissima. A queste aziende è stato chiesto di mettersi in gioco e verificare, attraverso prestigiosi esperti, se ad un'alta qualità corrisponde anche un'alta accessibilità, affinché non sia lasciata fuori quella fascia di utenti con disabilità troppo spesso dimenticata. Il progetto è ambizioso, l'obiettivo ancora di più, per l'evento di apertura della quinta edizione degli Accessibility Days, il più grande appuntamento italiano sull'accessibilità e l'inclusività delle tecnologie digitali. In programma il 20, 21 e 22 maggio, online a causa del Covid per il secondo anno consecutivo, è rivolto a sviluppatori, designer, maker, creatori, editori di contenuti e a tutte le persone che si occupano di tecnologie digitali, non ultimo il mondo della scuola, che con la didattica a distanza ha dovuto rivoluzionare improvvisamente i tradizionali metodi di insegnamento. Quest'anno di pandemia, spiegano gli organizzatori, ci ha confermato quanto la tecnologia sia in grado di farci superare anche distanze siderali. Se non ci fosse stato il web, l'isolamento a cui ci ha costretto il Covid sarebbe stato ancora più lacerante. La rete ci ha tenuto insieme, ci ha permesso di comunicare, lavorare, studiare in una situazione mai vissuta prima. L'abbiamo visto anche con la nostra scorsa edizione. La versione online degli Accessibility Days ha richiamato oltre 800 iscritti da tutta Italia contro le 100 adesioni che registravamo in presenza. Abbiamo dovuto rinunciare agli eventi dal vivo, ma non è stato tutto perduto, anzi. La rete ci ha permesso di amplificare i nostri messaggi, oggi ancora più incisivi perché gli strumenti che ci proiettano online e che ora fanno parte del quotidiano devono essere utilizzati da tutti. L'evento, come ogni anno, è organizzato in occasione del Global Accessibility Awareness Days, GAD, manifestazione promossa a livello mondiale nel mese di maggio per sensibilizzare chi si occupa di tecnologie digitali sul tema dell'accessibilità e dell'inclusività attraverso il confronto e l'interazione di persone con disabilità. In questo periodo di emergenza sanitaria, tutti ci siamo dovuti abituare a nuovi stili di vita e a nuove modalità per fare le cose di tutti i giorni. Il lavoro non sfugge a tutto questo. Molti enti ed aziende in generale, infatti, si sono attivate per far fare ai propri dipendenti lo smart working, cioè lavorare da casa. Per i centralinisti non vedenti, purtroppo, questo non è stato facile. Molte aziende, infatti, hanno messo in piedi una semplicissima deviazione di chiamata dall'estensione del posto operatore ad un cellulare personale del dipendente. Questo ha però molte controindicazioni e difficoltà. Sauro Cesaretti e Leonardo Marenda, con l'ausilio di appositi strumenti, hanno studiato un metodo per rendere la vita più facile a tutti quei non vedenti che si sono trovati in questa situazione. Infatti, hanno studiato una soluzione prototipale a carico del dipendente mediante un centralino virtuale sul quale deviare il traffico telefonico. Il traffico, a questo punto, può essere smistato tra tutti i numeri interni ed esterni dislocati sul territorio nazionale. La soluzione ha sicuramente costi contenuti e permette al dipendente di lavorare in maniera eccellente. Portata all'attenzione dell'UIGI, grazie al supporto di Marino Attini, il quale ha preso contatti con TimeNet, la soluzione è stata elaborata e costruita in modo da renderla un progetto certificato. Inoltre, il progetto è stato anche esteso fornendo un eventuale adeguamento del centralino utilizzato dall'ente, il quale sfrutterà interamente la tecnologia VoIP per gestire i propri interni. La soluzione è in prima istanza più complessa, ma allo stesso tempo risolutiva, in quanto permetterebbe l'implementazione di altri servizi aggiuntivi dai quali l'ente può sicuramente trarre beneficio. Infine, oltre che un'accurata scelta delle soluzioni software accessibili, nell'ottica di rendere sempre più semplice ed abilitante il proprio lavoro, l'interazione con il centralino può essere fatta anche mediante un assistente virtuale con cui poter interagire per le proprie necessità relativamente alle operazioni da effettuare.
Eccoci qua in studio. Allora, il nostro ICT News ha un po' anticipato quello che saranno i due macro argomenti di oggi, visto che abbiamo un salotto, posso chiamarlo così, virtuale tra di noi. Io direi che non perdiamo tempo, parliamo di questo challenge, così è stato chiamato, e ringrazio innanzitutto gli organizzatori per averci dato in anteprima a Orizzonti Multimediali quelle che saranno un po' le novità, gli eventi che ci saranno in questa manifestazione. Io passerei la parola a Sauro e a Stefano, direi Sauro Cesaretti, ti passerei la parola proprio per raccontarci in anteprima quelle che saranno le novità e soprattutto gli eventi presenti che state organizzando appunto all'Accessibility Days 2021. Ciao Sauro, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Intanto grazie infinite Marino, ringrazio anche tutto lo staff di Dash Radio per averci ospitato anche quest'anno. Con grande piacere siamo qua a raccontarvi quello che stiamo organizzando per questa nuova edizione 2021. E allora, come abbiamo già un pochino anticipato, Accessibility Days dall'anno scorso ha in qualche modo beneficiato, lo possiamo dire, cioè, ovviamente tra virgolette, da tutto quello che è stato le difficoltà che ci ha portato la pandemia, per il fatto che essendo diventato totalmente online, e questo è il secondo anno che l'abbiamo riproposto online, ha sicuramente, diciamo, più che quadruplicato il numero degli iscritti. Siamo passati da un 100-150 iscritti a 800 iscritti, quindi...
questo è bello, il fenomeno della possibilità appunto di sfruttare queste piattaforme di comunicazione che alla fin fine sì, un po' a volte ci rompono le scatole, sono un po' esagerate, però di fatto eliminano le distanze e soprattutto in un settore informatico chiaramente sono facilmente fruibili.
Assolutamente, noi difficilmente potevamo immaginare di avere un pubblico del genere nelle edizioni che abbiamo fatto in presenza. Siamo ancora molto giovani comunque, perché abbiamo iniziato con la prima edizione in Ancona nel 2017, e ci tengo a dirlo, e questo sarà approfondito poi da Michele. Accessibility Days ha un legame molto molto stretto con l'Unione Italiana Ciechi, è nato si può dire proprio anche grazie al grande supporto dell'Unione Italiana Ciechi in Ancona nel 2017. Nel 2018 siamo stati ospiti a Bologna presso l'Istituto Cavazza, nel 2019 di nuovo in Ancona, e poi ecco il 2020 e 2021 online. L'anno scorso abbiamo avuto anche tematiche nuove come quella della didattica a distanza, che ci ha toccato a tanti da vicino, perché ovviamente la tecnologia ci risolve tanti problemi, ma come dico sempre io, bisogna tenere in considerazione, come dicono tanti altri, bisogna tenere in considerazione l'aspetto dell'accessibilità, perché altrimenti, oltre che a risolvere alcuni problemi, ce ne crea degli altri. Quindi ecco, il messaggio che vogliamo portare attraverso l'Accessibility Days è sempre quello di includere nella progettazione, nello sviluppo, gli aspetti legati all'accessibilità, per fare in modo che questi prodotti che andiamo a proporre a supporto di tante persone, di tante realtà, siano sempre di qualità maggiore, includendo anche gli aspetti dell'accessibilità.
Ed è un tema che oggi ovviamente è sempre più attuale, perché sempre più ci siamo un po' obbligati e un po' abituati ad utilizzare tantissime interfacce software, quindi è sicuramente un qualcosa che è destinato a crescere, un qualcosa su cui l'attenzione è comune, ed è per questo che in Unione Cechi e l'Invati in particolare hanno dall'inizio, direi, seguito le vostre attività. Io mi ricordo quando ebbi i contatti con Stefano all'inizio, è passato parecchio tempo, però siete cresciuti tantissimo, cioè avete messo un impegno notevole.
Era nel 2019 quando hai proposto in anteprima il progetto, hai parlato del progetto Let It Smart, e non
esatto.
In quell'occasione eri tu, Marino, a distanza.
Ero io a distanza, è vero.
Perché... Eri tu a distanza, eravamo in Ancona, ricordo infatti, benissimo. È stata...
Beh, insomma, ha portato fortuna a entrambi, per fortuna, quindi va benissimo.
È un grande piacere. E, sottolineo una cosa, questa cosa della challenge, che poi vi spiegherà nel dettaglio Stefano, è parte dell'evento di quest'anno, è un'attività. L'anno scorso abbiamo avuto un hackathon organizzato in collaborazione con Microsoft. Quest'anno abbiamo proposto questa attività, che è totalmente nuova nel suo genere, e è parte dell'evento. Sarà una delle tante attività. Tutto il resto sarà principalmente focalizzato in sessioni, avremo qualche momento di scambio anche di panel, tipo tavole rotonde, per discutere argomenti, diciamo, sempre legati a questo contesto. E quindi, ecco, io ringrazio nuovamente Marino, ringrazio tutto lo staff di Slash Radio, che sta facendo veramente un lavoro meraviglioso, e vi aspettiamo. Adesso lascio la parola
a Tauro. Certo, ecco, come no, passiamo la parola sempre,
ti facciamo riposare, Sauro, perché poi ti coinvolgiamo nella seconda parte del programma.
Certo.
Adesso con piacere passiamo la parola a Stefano, che ci racconterà molto probabilmente quelli che saranno effettivamente quello che sarà il calendario, gli eventi e come appunto partecipare attivamente all'Accessibility Days 2021. Ciao Stefano, ben arrivato con noi.
Ciao a tutti, e ben ritrovato Marino e anche
grazie.
Chiara. Scusatemi, io purtroppo potrò intrattenermi solo pochi minuti perché ho un po' un'emergenza al lavoro, ma ci tenevo particolarmente a essere presente e a fare un saluto. E, un po' gli argomenti già sono stati anticipati. Se volete, la novità di quest'anno, la nuova iniziativa, sarà proprio questa challenge, nata un po' per sfidare la situazione, cercare un pochino di cambiare delle cose, perché nonostante tutto l'impegno che abbiamo cercato di metterci in quest'anni, facciamo ancora difficoltà a far capire l'importanza dell'accessibilità, soprattutto a una categoria, quelle di sviluppatori di software, che facilmente dicono: ah, ma l'accessibilità è una cosa che dovrebbe interessare designer, oppure se non è il cliente che la chiede o non è il project manager che ce lo mette come requisito, sono sviluppatori, ce ne laviamo le mani. Io tra l'altro sono uno sviluppatore, quindi riesco a capire bene il motivo di queste scelte, perché comunque nel nostro percorso formativo, sia alle scuole superiori che alle università, nessuno ci ha mai parlato di accessibilità.
Questo è vero, questo stai dicendo delle cose importantissime.
Io ho avuto
la problema maggiore, che non c'è proprio una formazione, no? In questo senso, uno dei punti che andiamo sempre un po' a discutere, anche con Marino, la mancanza di una figura professionale che si occupi di accessibilità.
Io ho avuto la fortuna nel mio cammino di vita di incontrare Sauro sul mio percorso, perché non posso altro che definirla una fortuna, e quindi anche entrare in contatto proprio con queste problematiche e anche apprezzare quello che noi potremmo fare con le tecnologie digitali per migliorare la qualità della vita di tutti. A iniziare, mi ricordo quando andavamo a scuola insieme, le difficoltà che aveva semplicemente a reperire libri in Braille, quando già quella volta volendoci potevano essere PDF che potevano essere delle soluzioni molto più accessibili. E potrei fare un elenco lunghissimo. Perciò la sfida che ci è venuta in mente, anche un po' pazza direi per quest'anno, perché non penso nessuno al mondo, sicuramente in Italia, ma non penso nessuno al mondo si sia messo a dire una cosa del genere, è proprio invitare gli sviluppatori soprattutto, ma comunque chi ha un'azienda di sviluppo software, a inviarci gratuitamente un sito, un'app che hanno sviluppato, per la quale noi vorremmo dare feedback sul livello di accessibilità. Non parliamo di un test di accessibilità approfondito che richiederebbe ore, professionali diverse, persone con disabilità diverse. Un feedback rapido, come quando a me a volte capita di indicare a Saro o a Michele un sito, e in 3 secondi netti dicono: ah, ma questo non è accessibile, non riesco a fare questa cosa o quest'altra. Quindi giusto un feedback rapido per far capire agli sviluppatori se quello che stanno facendo non è utilizzabile da certe categorie di persone.
Certo. E soprattutto questo è importantissimo, perché parliamo con persone che sviluppano, quindi come dice giustamente Stefano, si parla la stessa lingua, quindi è molto facile anche l'interfacciamento nel momento in cui si vuole dare un semplice suggerimento per aggiungere una riga di comando, per attivare una etichetta su un tasto, eccetera, eccetera, che invece rappresentano un ostacolo a volte insormontabile, perché spesso anche gli accessi ai software sono molto critici. Il CACSCA, tutte queste cose che in cui ci troviamo ovviamente sempre a lottare, e che invece potrebbero essere risolti, come dice giustamente Stefano, in pochissimo tempo. Quindi è un apporto prezioso. Io direi non solo gli sviluppatori, ma anche gli utenti, secondo me, potrebbero, al di là del fatto che noi abbiamo già un'attività con Invat che fa queste cose, però le fa come analisi approfondite, come giustamente diceva Stefano. Una cosa è dare un feedback veloce, per un suggerimento, diciamo, per abilitare o correggere il tiro magari su determinate cose, una cosa invece è fare un'analisi approfondita, per cui ci sono strumenti e staff di persone che sono dedicati a questo, per cui assolutamente un ottimo lavoro che noi Unione Italiana Ciechi e Invat abbiamo già sposato, ma quest'anno sposeremo in maniera ancora più approfondita, perché ormai stiamo andando in quella direzione, cioè ormai la vita di ogni giorno, l'elettronica di consumo anche oltre che l'informatica, stanno convergendo su interfacce che sempre più ci coinvolgono, quindi ragazzi, state veramente facendo un lavoro assolutamente prezioso.
Poi aggiungo solo un'ultima cosa. Non solo daremo un feedback a chi ci invierà appunto un sito, un'app, ma abbiamo proprio aggiunto un'ulteriore mezza giornata all'evento per fare una sessione, un paio di sessioni di presentazione dei risultati, tra virgolette, nel senso mostreremo proprio alcuni esempi di situazioni che creano problemi per dare ancora più enfasi al tutto. Diciamo, il nostro scopo soprattutto è mettere la pulce su questo argomento a tutti quei sviluppatori che oggi o lo ignorano, oppure pensano che siano sufficienti quei tool che ti dicono: ah, questo è raggiunto il livello di accessibilità al 100%, sì, poi lo fai provare a un utente e non è proprio così.
E non è così. Stefano, ti ringraziamo, sappiamo che hai una certa urgenza.
Grazie a voi. Sempre,
e soprattutto in bocca al lupo. Io ricordo che anche nella prossima puntata di Orizzonti Multimediali riprenderemo, perché naturalmente i ragazzi stanno lavorando su questo fronte, stanno creando un po' una scaletta. Io passerei il microfono con piacere al nostro Michele Landolfo, che anche lui fa parte appunto dello staff di Accessibility Days, che magari ci anticipa appunto come partecipare, come essere protagonisti dell'Accessibility Days. Michele, buongiorno.
Buongiorno Marino.
Ecco, vogliamo dare ai nostri ascoltatori diciamo un'indicazione precisa di come seguire, quali sono i canali attraverso i quali seguire, quali sono i canali attraverso i quali avere le news, per quanto riguarda appunto la vostra manifestazione che quest'anno appunto è online.
Allora, quello che consiglio è di andare sul sito degli Accessibility Days, quindi accessibilitydays.it, e c'è si troverà il pulsante per iscriverti, per iscriversi all'evento degli Accessibility Days. E quindi bisogna compilare il form in cui vengono richiesti i dati per la registrazione, dopodiché si verrà avvisati una settimana prima, comunque si riceverà il link per link di due sale, perché ci saranno due sale per ogni giorno, due track vengono definite così, linguaggio diciamo anglofono, e quindi si riceveranno questi due link per poter accedere al webinar, quindi che è un webinar live diciamo, dove sarà possibile però interagire, quindi fare anche delle domande con le varie persone che interverranno nelle sessioni, nelle varie orari, nelle varie sale, nelle varie giornate. E ci sarà anche la possibilità, l'anno scorso lo abbiamo fatto, di seguire tutto su YouTube. Quindi eventualmente un pochino prima, la settimana prima di solito, forniremo anche il link YouTube per poter seguire la diretta. Però teoricamente ancora tutto da decidere, nel senso che dobbiamo ancora fare delle valutazioni, ma non dovrebbe cambiare nulla. Cioè, battezzeremo sempre come piattaforma Zoom, che rimane la piattaforma più accessibile, col miglior supporto di accessibilità su tutte le piattaforme, eventualmente un flusso video su YouTube, che sarà lo stesso flusso della live su Zoom.
Bene, bene, direi che è tutto molto semplice e così deve essere sempre. Michele, volevi aggiungere ancora qualcosa su questo, per chiudere questo bellissimo capitolo, che poi, ripeto, riprenderemo la prossima puntata di Orizzonti il 12 maggio, sono preparato, vedi, già sulla prossima puntata, e proprio per anticipare quelli che saranno appunto le informazioni più dettagliate. Michele, volevi dire ancora qualcosa?
Sauro e Stefano hanno detto direi tutto su come sarà l'evento. È ovvio che il 12 maggio ci sarà già l'agenda pubblicata sul sito, quindi potremo parlare dei vari interventi che sarà possibile seguire durante gli Accessibility Days, e non mancherà, come ha detto Sauro, comunque la presenza istituzionale da parte dell'Unione, perché da una parte c'è il patrocinio dell'Unione Italiana Ciechi di Ancona, delle Marche, comunque c'è una forte presenza marchigiana all'interno degli Accessibility Days, ma c'è comunque un sostegno da parte di Bologna, dall'Unione Italiana Ciechi di Bologna, e non svegliamo ancora nulla, e ovviamente il cappello dell'Unione Nazionale che dà come sempre supporto e contatti. Penso che ci sarà anche il saluto di Mario, Mario è sempre molto impegnato, il presidente, però penso che un saluto ce lo farà. Quindi assolutamente non perdete questa edizione, perché ogni anno comunque si fanno cose diverse e si alza un pochino l'asticella, un po' con la challenge. Quest'anno si è voluto comunque portare l'accessibilità, l'argomento accessibilità a un altro livello, quindi mettere, non tanto in competizione, però mettere sotto la lente di ingrandimento gli sviluppatori, cioè spiegare che non sanno purtroppo sviluppare in modo accessibile e bisogna studiare, la formazione è la cosa che manca, ed è un grande problema questo, dobbiamo battere tantissimo sulla formazione.
Bene, bene, non rimane che augurarvi un buon lavoro e darci appuntamento al prossimo mese, perché immagino avrete un grande affare, perché organizzare queste cose, caspita, è un impegno notevole. Poi avete anche fatto una metamorfosi l'anno scorso, non da poco, nell'organizzarlo online rispetto all'organizzazione in presenza, e quest'anno sicuramente quello che è stato un po' una una sperimentazione oggi diventa un qualcosa che vi permetterà sicuramente di ottenere degli ottimi risultati. Allora, io naturalmente sottolineo che l'Unione Cechi e l'INVAT saranno a fianco per questa manifestazione. E ringrazio appunto, ringrazio Stefano, Sauro lo sentiamo dopo, ringrazio anche Michele per il suo intervento. E direi che a questo punto io lascerei
un po' di musica, che vuoi
un
fare?
Po' di musica, intanto approfitto per salutare i nostri amici tecnici, certo, sempre presenti, sempre validissimi, per cui lascio a loro la scelta sicuramente centrata.
Ormai conoscono i
tuoi
gusti.
Mi coccolano, mi coccolano.
Era di tuo gradimento, Marino?
Eccomi qua, assolutamente sì, mi pare, guarda, stavo controllando adesso perché credo ce l'ho anche in scaletta dopo.
Per cui... veramente, no, non sì, ci posso credere, veramente, sì, allora. Sì.
Bene, allora riprendiamo seconda parte di Orizzonti Multimediali, questa volta io ribadisco, sono molto contento di avere il nostro Sauro Cesaretti, perché quello di cui parleremo adesso è proprio un esempio importantissimo di quando di necessità virtù, ecco, si usa dire, no? Di necessità virtù. Certo. Nel senso che Sauro ha avuto la necessità sostanzialmente di migliorare la qualità del suo lavoro in smart working. Questa parola non mi entra proprio facilmente.
Smart working, per working. Voi troppo. Ecco.
Smart working, ecco.
Vai.
Allora, io farei raccontare a lui, abbiamo già avuto un'anticipazione dall'ICT News, ma questa cosa io ho voluto assolutamente portarla avanti anche all'interno del contesto dell'Unione Italiana Ciechi. Abbiamo coinvolto una ditta esterna che è un'azienda storica nel campo della comunicazione VoIP, cioè il voice over IP cosiddetto, la comunicazione telefonica attraverso internet. Ringrazio e saluto Paolo Visintin, che diciamo è uno dei tecnici che fa la storia in Italia per quanto riguarda il VoIP e che ha collaborato con Sauro proprio per cercare di vestire questa soluzione e completarla anche con altre funzionalità. Ma io la farei raccontare proprio a colui che ha avuto l'idea di questa cosa, che adesso si è anche riposato dopo l'intervento di prima, per cui tra l'altro saluto anche Leonardo Marenda, che gli faccio anche i complimenti per il simbolino che ha come logo su Zoom, che naturalmente non posso nominare per motivi pubblicitari, e comunque ripasso direi la parola al nostro Sauro Cesaretti, che assieme appunto a Leonardo hanno studiato questa soluzione. Sauro, a te, protagonista. Sauro.
Eccoci di nuovo, allora. grazie mille di nuovo Marino, e con piacere racconto un po' come è andata la questione. Io, come tanti, da marzo dell'anno scorso ho iniziato con lo smart working e nel lavoro che svolgo da centralinista avevo la deviazione sul mio... su un cellulare personale aggiuntivo con il quale gestivo comunque le chiamate in arrivo, cercando di dare informazioni, di far scrivere eventualmente via mail per eventuali richieste, però in realtà non è più il lavoro da centralinista, ma semplicemente un numero che risponde proprio per uno stato di emergenza, che è quello che... Ma visto che comunque lo smart working in qualche modo è entrato in maniera quasi prepotente, direi, nella vita di tanti, ho detto perché non trovare una soluzione? Ci sono diversi enti che lo stesso ente ha messo in piedi un sistema attraverso, di solito, sempre tecnologia VoIP, ha messo in piedi un sistema dando la possibilità a tutti i dipendenti, ma soprattutto al centralino, di gestire da casa le chiamate in arrivo, smistarle fra i vari numeri e quant'altro. Ora, non tutti gli enti, soprattutto quando si parla di grandi realtà, possono in maniera istantanea trasformare il proprio sistema telefonico. Quindi ho detto, visto che comunque il dipendente in questo caso si è munito di un cellulare dove poter deviare le chiamate, perché non utilizzare una tecnologia un po' più strutturata, un po' più avanzata, che permetta di smistare il traffico telefonico entrante sui vari numeri che possono essere interni all'ufficio, interni ovviamente diretti, o eventualmente anche numeri personali, ovviamente previa autorizzazione del dipendente. Questa cosa ovviamente richiederà ancora del tempo per fare in modo che venga in qualche modo formalizzata, in qualche modo ufficializzata dai vari enti. Io l'ho intanto pensata, sperimentata insieme al grande supporto dato da Leonardo Marenda, che ha un'esperienza ormai di anni su queste tecnologie, e quindi abbiamo realizzato un prototipo che stiamo comunque provando, testando, e secondo me, secondo lui, secondo altri, è una soluzione che può portare veramente, può fare la differenza, perché comunque in tante realtà lo smart working, che non è, che è diverso, no, dalla concezione del telelavoro, lo smart working si intende poter gestire in autonomia, in collaborazione col proprio ente, il lavoro in ufficio o a casa, quindi avere soluzioni che ti permettono di gestire in autonomia e con flessibilità il proprio lavoro, secondo me possono essere veramente delle buone soluzioni. Quindi mi auguro che piano piano possiamo sensibilizzare e portare a conoscenza agli enti su questa soluzione. Poi, grazie al supporto di Marino dell'Unione Cechi, e grazie oltretutto al supporto di Paolo di TimeNet, abbiamo detto: ok, questo è un prototipo. Bisogna trovare una soluzione più, diciamo, efficace, più strutturata, che sia in qualche modo anche certificata. E quindi, confrontandomi con Paolo, abbiamo realizzato un documento, un report che descrive nel dettaglio quali sono le caratteristiche di realizzazione di questa soluzione. Oltretutto estendibile eventualmente anche ad una soluzione adottabile dall'ente, quindi un vero sistema VoIP utilizzato e implementato dall'ente stesso.
Ecco, quando tu mi hai parlato la prima volta di questa cosa qua, che noi abbiamo cercato di accelerare il più possibile perché è un'esigenza attuale, ricordavo che proprio qui a Trieste, nella mia città, c'era stato un caso di una ragazza non vedente alla quale avevano trasferito il centralino a casa, parliamo di 3 anni fa circa, e i costi erano estremamente impegnativi per l'azienda, quindi difficile un po' la realizzazione sia da un punto di vista infrastrutturale che non di costi. La caratteristica invece di questa soluzione che tu proponi è importante anche da questo punto di vista, perché si può recepire in maniera molto semplice, non è un'infrastruttura che va ad attaccare o ad intaccare o a modificare quello che è l'investimento che l'azienda ha fatto, cioè il tipo di centralino che viene utilizzato, eccetera eccetera. E per questo TimeNet l'ha ritenuta un elemento valido, a cui è stata anche implementata una funzionalità di gestione vocale, diciamo, anche delle funzionalità. Per cui questa è una cosa importantissima, che sicuramente dà un plus a questa soluzione, ma la rende anche facilmente attuabile dal punto di vista proprio dell'ente che debba pensare a risolvere questo problema, che per noi è fondamentale, perché centralinisti è un punto, un fulcro, diciamo, nelle attività lavorative.
Certo, ecco, no, ci tengo prego, prego. Aggiungere una cosa, una piccola aggiunta riguardo alla questione dei costi. Allora, diciamo che forse su questo magari in qualche caso qualche utente potrebbe dire ok, no, può contraddirmi su questo, però io penso che le soluzioni, no, sono due. La soluzione di trovarsi a lavorare con un centralino virtuale, del singolo dipendente sul quale deviare il traffico, al posto di utilizzare un cellulare personale utilizzi un centralino virtuale. Anche questa è la soluzione, diciamo, che era stata pensata inizialmente, ha dei costi estremamente contenuti e soprattutto quasi, cioè, diciamo, più bassi rispetto a quelli che potrebbero essere dei costi di viaggio, di spostamenti. Nel mio caso io lavoro un'ora e mezza da casa, poi magari qualcuno che abita vicino all'ufficio mi può dire no, vabbè, ma io preferisco. Però è da tener conto anche questo aspetto, cioè sono risolutivi anche dal punto di vista dell'abbattimento delle distanze. Quindi ecco, a quel punto l'azienda non avrebbe costi, semplicemente certo. Dovrebbe in qualche modo rendere ufficiale l'utilizzo di queste soluzioni.
Infatti. Senti, allora io direi che siccome il tempo purtroppo è sempre tiranno, io passerei con piacere la parola invece a Leonardo per raccontarci appunto dal suo punto di vista questo progetto, come è nato, eccetera, eccetera.
Buonasera a tutti.
Buonasera Leonardo.
Buonasera Marino, buonasera a tutti.
Ciao Marino.
Allora, che cosa ci racconti un po' anche tu la tua esperienza in questo progetto, ecco, allora, diciamo, il tuo coinvolgimento.
Allora, io intanto premetto che mi occupo di centralini VoIP soprattutto per passione, non ne ho ancora fatto un lavoro vero, me ne occupo per passione, faccio soprattutto due tipi di centralini, quello in cloud e quello on-premise. Qui abbiamo adottato una soluzione cloud. Allora, all'inizio io l'avevo presa come anche una sfida personale, perché come si suol dire, fare di necessità virtù, perché Sauro mi aveva espresso questa esigenza e io ho detto, se riesco a farlo, ho pensato un attimo, ho detto le capacità le ho, detto non vedo perché non dovrebbero esserci problemi. Poi ovviamente, soprattutto all'inizio, ero un attimo titubante, perché ho detto, sai, mettere in produzione così a lavoro un sistema comunque così, ho detto boh, però ho detto ci provo, vediamo, cioè non dovrebbe avere problemi. Infatti non ci sono stati particolari problemi, anche avevamo avuto un attimo di perplessità sul fatto di come gestire l'assenza del, appunto, di quando Sauro appunto non sta lavorando, ma anche quello siamo riusciti a risolverlo. E sì, la soluzione appunto, come diceva Sauro, ha costi molto bassi, non ha, sì, relativamente bassi, e funziona banalmente con un normalissimo account VoIP con standard SIP, che è lo standard appunto che permette ai dispositivi e ai softphone VoIP di comunicare con quello che c'è dall'altra parte, che può essere un centralino o anche un numero direttamente. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un numero telefonico VoIP, però solo questo non bastava, perché il numero ti dà, ok, ti dà la linea, ma non ti dà la possibilità di trasferire. Abbiamo dovuto quindi creare anche un centralino virtuale che ci permette anche appunto di trasferire le telefonate. Ovviamente dall'altra parte, cioè a chi dobbiamo trasferire le telefonate, il numero deve essere passante. Cioè noi dobbiamo poter passare direttamente
all'interno, sì, certo.
Sì, esatto.
Bene, questa soluzione è molto semplice, cioè la riassumo un po' in maniera proprio semplicissima, sì, per chi ci sta ascoltando. Sostanzialmente la telefonia VoIP non è altro che una linea telefonica che normalmente noi abbiamo sul cavo di rame alla vecchia maniera, diciamo, con un centralino, ma invece viaggia attraverso internet. Quindi che cosa succede? Succede che sostanzialmente noi abbiamo la possibilità di manipolare questa linea, cioè di lavorare su un'interfaccia web a distanza su quello che è un centralino virtuale cosiddetto, che fornisce l'azienda che dà il servizio. Ecco, questa è la caratteristica che loro giustamente hanno sfruttato e che chiaramente permette di fare tutta una serie di attività senza avere un apparecchio fisico, diciamo, e quindi ottenerle anche, peraltro, anche potersi spostare, cioè io ho la possibilità di gestire il mio centralino VoIP anche da situazioni diverse, no? E quindi su questa cosa qua abbiamo voluto con Unione Cechi implementare una, diciamo, una consulenza, se vogliamo un avallo professionale su cui appunto poi da cosa nasce cosa sono state implementate altre funzionalità, e adesso stiamo mettendo a punto un pacchetto, un protocollo da presentare proprio e da portare avanti. Quindi credo sia una notizia molto, molto importante, da un'idea molto, molto intelligente che voi due avete avuto, insomma, per cui veramente un bel lavoro.
Grazie.
Che avete fatto.
Complimenti.
E che, ecco, che sicuramente meritava questo spazio. Allora, io purtroppo sono arrivato quasi alla fine, volevo dare qualche anticipazione sull'incontro del prossimo mese. Il prossimo mese
hai le idee chiare, Marino?
Ho le idee abbastanza chiare, che c'è la voglia di fare un incontro molto particolare. Io citerò nelle prossime puntate di Orizzonti Multimediali a portare i microfoni quei validissimi collaboratori che oggi costituiscono i gruppi di lavoro di INVAT. Sapete che INVAT ha cambiato un po' la sua struttura, e io sono orgoglioso di questa squadra. Sono circa una ventina di persone che fanno un lavoro importantissimo, perché i cosiddetti ticket, cioè le chiamate, le necessità vengono raccolte, vengono trattate appunto in questo gruppo, e ognuno di loro ha delle peculiarità, delle caratteristiche estremamente importanti. Mi riferisco, oggi abbiamo avuto Sauro Cesaretti, abbiamo avuto Michele Landolfo. Io prossimo mese vorrei ritornare su un argomento che abbiamo trattato più volte, che è più leggero forse, che è quello relativo proprio alla domotica, alla vita di ogni giorno, agli elettrodomestici, alle apparecchiature che utilizziamo noi normalmente. Per cui sarà una puntata, direi, aperta a tutti, che tratta degli argomenti molto semplici, ma con degli esperti che sicuramente sono di grande prestigio, ma soprattutto hanno una grande passione, per cui con un monitoraggio costante su questo mercato che sta crescendo in maniera esponenziale. Per cui questo un po' è l'anticipazione per Orizzonti Multimediali del prossimo mese.
Prossimo
mese, già preparato,
che sarà
il 12 maggio.
Bravissimo! Hai fatto prima di me, l'avevo visto, mi hai preceduto, però il 12 di maggio, e quindi insomma un'altra puntatona di Orizzonti Multimediali che, ricordiamo, oggi compie 4 anni, e quindi a maggior ragione diventa la rubrica forse più antica, più vecchia della
forse,
nuova...
Forse di sì,
credo, guarda, insieme forse a quella che facciamo noi la mattina, almanaccando, ma quella è una cosa che facciamo noi, diciamo, come rubrica, con, diciamo, gestita da esterni alla radio, è la più antica, credo proprio sia quella.
E che
di
naturalmente
Marino.
Non serve dirlo, che non vedo l'ora di tornare a fare direttamente in studio con voi.
Sì, adesso io non so se il 12 maggio sarà già così, però insomma ci dovremmo avvicinare a quella data.
Dai,
se non
speriamo,
è il prossimo
mese,
magari
maggio sarà giugno,
dai. Teniamo duro. E allora, bene. Noi ti lasciamo andare, grazie mille come al solito per gli ospiti.
Grazie
che
a voi,
avuto.
Grazie ai nostri ospiti, che ringrazio ancora una volta, e ai nostri tecnici mitici, che naturalmente valgono tantissimo.
È vero, assolutamente fondamentali, soprattutto in quest'ultimo anno in cui la tecnologia ci è servita tanto. Per fortuna che i tecnici erano,
infatti,
erano
sempre
preparati,
presenti, sempre presenti.
Allora mandiamo un brano musicale, Marino, noi ti salutiamo, ti diamo appuntamento al 12 di maggio, e intanto mandiamo un brano sul musicale, e poi torniamo con le dirette di Slash Radio Web. Naturalmente alle ore 16 inizierà Slash Box, presenteremo il nuovo Corriere dei Ciechi, e poi oggi voglio ricordare a chi ci sta ascoltando anche che alle 16:30 ci saranno due dei componenti per dialogo con la direzione, quindi dei componenti nazionali, della direzione nazionale, per poter parlare con loro e poter fare loro tutte le domande che avete in mente di fare, e dopo chiuderemo con in musica, ma questo ve lo diciamo direttamente più tardi. Andiamo in musica, saluto ancora Marino Attini.
Ciao a tutti, buon proseguimento, buona giornata, ciao.
Ciao Marino.